passiamo da un conflitto all'altro, passiamo al Sudan, è passato un anno di guerra, morte, fame e macerie, e sembra che non ci sia nessuna prospettiva di uscirne, con effetti devastanti per le popolazioni civili. Siamo collegati con Massimo Alberizzi di Africa Express, che sta seguendo questo conflitto fin da quando è iniziato. Buongiorno Massimo Alberizzi.
Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno.
Com'è la situazione?
La situazione in Sudan è drammatica, perché noi parliamo di tutte le guerre, e oggi ce ne sono tante, ma parliamo di Ucraina e Gaza, e non diciamo che invece in Sudan sono morte 15.000 persone, certo in un anno, in Gaza invece in pochi giorni, ne sono morte 33.000 in sei mesi, diciamo. Non diciamo che i giornali non dicono che il Sudan è la nazione con più rifugiati rifugiati interni, quindi sfollati, perché sono milioni, 1,5 milioni, e anzi sono 9 milioni, 1,5 milioni sono i profughi che sono andati all'estero da qualche paese. Molti sono andati in Sudan, per esempio, in Chad, per esempio. Ecco, questo non compare normalmente sui giornali, perché compare pochissimo, compaiono tutte le altre cose. Certo, forse saranno importanti per noi, perché comunque l'Ucraina è accanto a casa, gli interessi che ci sono in Palestina e con Israele sono enormi, molto più grandi di quelli che abbiamo in Sudan, ovviamente, e quindi a questo punto l'interesse c'è, è superiore. Però abbandonare così e non parlare di un paese che sta morendo grazie a una guerra civile, dove partecipano in qualche modo anche gli europei, gli occidentali, oltre che i russi, e anche gli ucraini, perché sono presenti pure gli ucraini, mercenari ucraini sono presenti in Sudan e combattono contro i russi, che sono da una parte, e loro combattono, infatti è questa situazione veramente drammatica di cui nessuno parla.
Ma tra l'altro anche l'Italia ha avuto un ruolo nel fornire armi, addestramento,
certo. L'Italia, e noi di Africa Espresso abbiamo scritto, ha mandato una delegazione, compreso i servizi segreti ovviamente, in Sudan, e ha trattato l'aiuto logistico, il supporto logistico ai quelli che sono considerati i ribelli, i governativi ribelli. Non facciamo una classifica di chi è peggio, di chi è più crudele, di chi è più massacratore. Comunque lo stesso capo dei ribelli ha ringraziato l'Italia pubblicamente in un video televisivo che noi abbiamo pubblicato. Ecco, che ci facesse l'Italia da quelle parti non è ben chiaro, o meglio, è chiaro, è nella lotta contro i migranti. Siamo nella lotta contro i migranti, noi ci alleiamo con tutti quanti. Ci alleiamo, in questo caso abbiamo chiesto il supporto appunto dei golpisti. Veramente incomprensibile, o meglio,
che, essendo collocati nella parte più direttamente vicina all'Egitto, si erano assunti l'incarico di frenare i flussi migratori, e quindi una banda di tagliagole professionisti con questo tipo di incarico e senza nessun problema di regole di ingaggio sul come portarlo a termine, poi poi che cosa fanno nessuno lo vede, che cosa fanno nessuno lo dice, poi è scoppiata la guerra civile, magari avranno avuto altro di cui occuparsi, ma nel frattempo l'Italia pochi mesi prima gli aveva fornito armi e addestramento. Questo,
certo,
credo che sia
addestramento, io non lo so, armi sicuramente, addestramento e supporto logistico, ed è abbastanza grave lo stesso. Fai tagliagole, perché questi sono gli ex Janjaweed, cioè sono i tagliagole che negli anni 90, durante la guerra, negli anni 2000, durante la guerra in Darfur, erano quelli che assaltavano i villaggi, li bruciavano, stupravano le donne, ammazzavano gli uomini e rapivano i bambini per addestrarli e portarli nel loro, nei loro ranghi. E questo è gravissimo, ma noi pare che la politica non guardi in faccia a nessuno. Cioè, chiunque può aiutarvi, anche se è un tagliagole, va bene lo stesso. Nella politica scellerata contro i migranti, ecco, i governi che si sono succeduti, per carità, non attacchiamo solo l'ultimo, tutti i governi non hanno avuto non hanno tenuto conto dei diritti umani, delle violazioni dei diritti umani perpetrate da questa gente.
Ecco. Ecco, di questa guerra si parla poco perché è una guerra civile. In realtà fa parte dell'universo delle guerre postcoloniali in cui i confini disegnati con il compasso e la riga continuano a produrre scontri infiniti. Credo che sia anche il caso di questa, oppure no?
Sì, ci possiamo. Diciamo che è una guerra di interessi, diciamo postcoloniale un po' eccessivo, perché ormai il colonialismo se n'era andato da parecchio tempo, il Sudan poi da parecchio tempo è stato il primo paese ad essere decolonizzato, diciamo indipendente. L'indipendenza del Sudan è del 1956, gli altri sono del 2000 e del 1960 e a seguire. Quindi devo dire che ecco, non è definirla postcoloniale è un po' eccessivo, però gli interessi sì, tanto gli interessi si manifestano col colonialismo, dopo il colonialismo, a fianco del colonialismo, ecco.
Ecco, quali sono gli interessi in gioco?
Beh, adesso il Sudan hanno scoperto parecchi giacimenti, per esempio di oro, e lì ci sono i russi che sono arrivati, ovviamente, che sostengono una delle fazioni, appunto anche loro, i Janjaweed, paradossalmente quelli che noi sosteniamo, quindi siamo alleati dei russi in Sudan, potremmo dire.
Anche in Niger ultimamente, direi.
Sì, in Niger però probabilmente ci stanno cacciando, quindi non è certissimo, ma lì siamo proprio stati alleati, cioè noi addestravamo abbiamo dato supporto logistico a quella fazione che comunque era aiutata dai russi, della Wagner, i mercenari russi. Quindi sai, vedi che nella geopolitica internazionale purtroppo i fattori che intervengono nelle alleanze, nelle guerre, sono moltissimi, sono sfaccettati e variegati, e molto spesso sono anche impensabili, perché esfuggono a qualunque logica, a qualunque ragionamento.
Chiarissimo. Quindi qui c'è, cioè, per loro, ma forse anche l'acqua.
Sì, ma l'acqua, voglio dire, per il Nilo, la storia del Nilo riguarda soprattutto l'Etiopia, perché l'Etiopia che sta facendo una diga che rischia di bloccare il flusso dell'acqua verso il Nilo e verso il Nilo Azzurro, e quindi verso il Sudan. Ecco, quindi la storia dell'acqua è però riguarda soprattutto non questa guerra, riguarda quello che sta accadendo in Etiopia. Certo.
C'è qualcosa che ritieni importante aggiungere rispetto
a... Direi, ecco, per esempio, l'altro ieri c'è stata una riunione a Parigi in cui hanno stanziato 2 miliardi di euro di aiuti, ecco, ma non si sa bene chi li porterà, cioè il paese è un campo di battaglia, quindi non entra uno spillo che non voglia le fazioni in lotta, e pare che la fazione appunto quella che noi sosteniamo, che si chiama Rapid Support Forces, forza di intervento rapido, ecco, sia quella che saccheggia tutti gli aiuti che sono in arrivo. Ecco, noi stanziamo 2 miliardi, però non si sa bene chi li porterà, chi li farà giungere questi aiuti a destinazione.
Quindi la probabilità che arrivino nelle zone che sono state più duramente colpite è piuttosto bassa, ma da quello che ho capito la stessa capitale è Khartoum, ormai è un cumulo di macerie.
La mia Khartoum, la prima città che ho visitato nel mio lungo percorso africano, che amo moltissimo, è distrutta completamente, ridotta a un cumulo di macerie, e sono veramente proprio disgustato e anche amareggiato tutto questo. Ecco, lì non ci si può muovere, insomma, non si può pensare di poter portare degli aiuti in questo momento. Dovrebbe intervenire un cessato il fuoco, una, diciamo, apertura di corridoi umanitari per garantire l'accesso agli aiuti. È possibile questo? Francamente in questo momento non mi pare, anche se proprio ieri i Rapid Support Force si sono detti disponibili ad aprire negoziati, se non di pace, di armistizio e quindi di cessate il fuoco.
Ma che cosa fece saltare a suo tempo il delicatissimo equilibrio tra Buran ed Emeti?
E Emeti. ammetti che sono i due in lotta, ma è difficile dirlo, perché da quelle parti, sai, ognuno rivendica di essere la persona buona, il bravo, il giusto, e l'altro il mascalzone, accusa l'altro di essere mascalzone.
Ma forse, realtà, scusa se ti faccio questa domanda, non ci entra anche il fatto che a un certo punto Al-Burhan abbia ipotizzato una trasformazione delle milizie RSF in parte dell'esercito regolare,
voleva integrarle nell'esercito, certo. Poi c'era il processo di civilizzazione del governo, di passaggio ai civili, che è stato interrotto dal colpo di Stato che hanno fatto assieme Ametti e Burhan per bloccarlo. Però Ametti rivendica che no, ma io vorrei continuare il processo di pace che porti a un governo civile, e Burhan viene accusato invece di essere contrario. Sarà vero? Francamente qui la propaganda gioca un ruolo essenziale, quindi è difficile capire. In realtà io credo che sia l'antagonismo tra i due a chi deve essere il leader, io o te, e quindi distruggo un paese perché per la mia volontà di supremazia e di egemonia.
Ecco, ma al di là di questi signori della guerra che abbiamo nominato, quali sono i blocchi sociali etnici che stanno con l'uno e con l'altro?
Senti, io sono in contatto con la società civile. La società civile non vuole stare da nessuna parte, dice che tutti e due sono dei delinquenti, dei criminali, dei mascalzoni, quindi non vuole stare da nessuna parte. Ci sono dei blocchi invece di paesi che sono da una parte e dall'altra. Allora i russi con la Wagner, che sono i mercenari che sono presenti lì e controllano le miniere d'oro, stanno con i Rapid Support Forces. Altri, tra cui gli Emirati, stanno qua al Burhan. Gli Emirati che però sostengono in Libia Haftar, Califa Haftar, che è sostenuto anche dall'RSF, cioè dai Rapid Support Forces. Quindi se sono alleati in Libia, sono antagonisti in Sudan. Vedi che la situazione è piuttosto complicata da spiegare.
E beh, come sempre in questo mondo sempre più multipolare e con alleanze variabili in tempi piuttosto brevi, ma sia temporalmente che geograficamente cambiano piuttosto in fretta, quindi riuscire davvero a trovare...
Devo dirti che per spiegarle a te, ai tuoi ascoltatori, dovrei capirle io prima di tutto, e invece variano, come hai detto giustamente, talmente in fretta che quello che sto dicendo adesso magari questo pomeriggio non vale più, ecco. Perché appunto ieri mattina pareva che nessuno facesse la pace, ieri pomeriggio è uscita la notizia che gli RSF sono pronti a sedersi al negoziato di pace, però ancora non c'è la reazione del governo, perché l'appello a pacificarsi è partito l'altro ieri da questa riunione vertice a Parigi, dove però non erano state invitate le parti in causa sudanesi. Quindi 2 miliardi di cui ho parlato prima, di aiuti stanziati per gli aiuti, sono stati stanziati da paesi terzi, tra cui l'Unione Europea, ma non erano presenti appunto i due che dovrebbero essere fruitori, se non loro, le popolazioni che loro controllano, che non erano invitati a Parigi.
Benissimo, io ti ringrazio tantissimo, qualcosa in più l'abbiamo sicuramente capito, e ciao e alla prossima.
Spero di essere stato chiaro, un saluto, grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
Grazie ancora, ciao.
Ciao.